La prima lista di paesi sicuri proposta dalla Commissione europea raccoglie la soddisfazione del governo. Ci sono il Bangladesh, l'India, ma anche l'Egitto e la Tunisia. Meloni è soddisfatta anche per la decisione di anticipare una parte del patto sulla migrazione. La Presidente del Consiglio si prepara alla visita di oggi a Washington, nella quale si parlerà di dazi e di Ucraina, ma soprattutto si cercherà una strada per un accordo tra gli Stati Uniti e Bruxelles. All'interno, intanto, per l'amministrazione americana si apre un altro fronte. La California vuole fare causa al governo federale per i dazi. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Simone, io adoro i giovedì.
Bene. Io non so se, cara ascoltatrice, li adorerai ancora dopo quello che dirò tra un istante. Per farvi avviare con una certa serenità, per farvi approcciare le festività pasquali con una certa serenità, vi fornirò in apertura il dato con il quale oggi il Sole 24 Ore apre il giornale. Il 22% dei contribuenti paga il 64% dell'IRPEF. Vuol dire che il cosiddetto ceto medio, e usa questa espressione il Sole 24 Ore giustamente, però parliamo di gente tra i 35.000 euro e i 70.000 euro di reddito, che non è questa roba pazzesca, pagano il 64% dell'IRPEF. Questo è un paese nel quale nel 2023 quasi 12 milioni di contribuenti sono a imposta zero. 12 milioni di contribuenti.
E io pago! E io pago!
Che nervi, ragazzi, che nervi. Scusate, faccio andare un po' la musica perché sennò mi parte l'embolo. È il giovedì prima delle vacanze di Pasqua e non vorrei innervosirmi troppo.
Ma è possibile che in questo paese benedetto non cada mai una goccia? Ehi voi lassù, decidetevi, o mandate giù i cammelli o un po' d'acqua,
Così.
Oh. Grazie. Grazie. Oh, finalmente.
Siamo qua. Grazie, va bene, siamo così. Qua. Siamo noi. Ecco, considerate che in questo gruppo tra i 35.000 e i 70.000 ci sono anche i pensionati, naturalmente, Dunque, quando vedo, e oggi si litiga con i tassisti da bestia, quando vedo che Milano e Firenze sono colpite da questa sorta di sciopero bianco dei tassisti, una categoria che dichiara redditi medi francamente imbarazzanti, ecco, là parte l'embolo. Spezia, dice Maurizio, a me riempie di orgoglio saperlo, tiriamo avanti lo Stato, siamo degli orgoglioni. Giusto, fratello. Davide, perché le leggo dice maledizione, perché le leggi? Perché dovete sapere, lo dovete sapere, dovete iniziare alle 6:35 come le bestie.
È un'ingiustizia.
Già, già, esatto. Va bene. Si fa per dire, dove l'ho messa la scaletta? Eccola qua. Va. Oh, sono le 6:35 minuti di giovedì 17 aprile. C'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Aina e Luca Ferrero. La squadra dei 24 mattino, una squadra che, diciamo, paga, fa parte, paga quel 64% di IRPEF. Siamo tutti qua, siamo tutti qua. Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Naturalmente questa non è la principale notizia della giornata, anche se forse merita di esserlo, perché è una di quelle grandi questioni che rimangono sempre sotto traccia finché non escono i dati e sulle quali bisognerebbe, questioni sulle quali bisognerebbe fare grandissime battaglie. Prima di andare alla rassegna stampa, vi vorrei, o meglio, prima di andare ai grandi temi, vi vorrei portare su un paio di piccoli elementi che mi hanno colpito questa mattina dai giornali. Piccoli poi si fa per dire, naturalmente. Se poi li ripresco, perché qua nel mio casino infernale di organizzazione dei giornali. Allora, due cose, due elementi vi voglio dare di cronaca locale, una da Roma, che in realtà è una grande questione nazionale, e una da Milano. La prima riguarda questo. Io vorrei capire esattamente quando la battaglia politica si deve fermare di fronte a un interesse superiore, e cioè perché devi dare delle legnate al tuo avversario politico quando questo avversario politico, secondo l'opinione delle tue stesse forze politiche, sta perseguendo una battaglia che tu ritieni giusta? È quello che viene da chiedersi quando abbiamo visto ieri che il centrodestra ha ritirato un emendamento. L'emendamento, lo ricordiamo, è una proposta di modifica ad una legge, al decreto sulla pubblica amministrazione in discussione alla Camera, che avrebbe consentito al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di ottenere poteri speciali per la realizzazione del termovalorizzatore. Come sapete, Roma ha un discreto problema di rifiuti da anni, e del quale parliamo da anni, per il quale ritiene una parte consistente del Partito Democratico, non tutto a dire il vero, e soprattutto tutto il centrodestra, ritiene che il termovalorizzatore da realizzare sia la soluzione giusta, e lo dice in tutte le salse, tanto che in tutti i luoghi nei quali governa, penso per esempio alla Sicilia, sul termovalorizzatore si ragiona. Era stato presentato questa proposta, questo emendamento, per concedere a Gualtieri dei poteri maggiori per realizzare il termovalorizzatore. Ebbene, questa proposta è stata ritirata. Quali sono le motivazioni? Per esempio, gli stessi Fratelli d'Italia a livello locale sono nettamente contrari alla nuova struttura. Beh, chiaritevi se è possibile, chiarite se un'opera che ritenete necessaria per il paese, perché riguarda la capitale, debba avere un rafforzamento in termini amministrativi nella concessione dei poteri al sindaco Gualtieri. Seconda storia, invece questa arriva da Milano e l'ho trovata interessante nella chiave di riflessione su quanto entra la giustizia invece sugli amministratori locali. Ed è il caso dell'assessore Marco Granelli. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio, lo apprendo da Federica Zaniboni che ne scrive sulle pagine di Repubblica, mentre invece questo pezzo su Gualtieri l'ho trovato non firmato sul Fatto Quotidiano a pagina 12, ma ne parlano pochi altri, il Messaggero nelle sue cronache romane ne parla. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'assessore Marco Granelli con l'accusa di omicidio colposo. Perché? Il caso riguarda la morte di Cristina Scozia, una donna di 39 anni travolta e uccisa da una betoniera nell'aprile di 2 anni fa sulla pista ciclabile tra Via Sforza e Corso di Porta Vittoria a Milano. Allora era assessore comunale alla mobilità e dovrebbe andare a processo per aver firmato un'ordinanza con la quale era stato istituito il percorso riservato alle biciclette. Ora, i magistrati ritengono che quella pista ciclabile fosse mal progettata e dato che l'idea è questa, la colpa ricadrebbe alla fine con un'accusa di omicidio colposo, attenzione che è un'accusa pesantissima, sull'amministrazione, sulla parte politica dell'amministrazione. E veniamo alle grandi questioni. Le grandi questioni comprendono due elementi. Il primo, e poi ci arriveremo ampiamente in rassegna stampa, questa lista dei paesi sicuri stilata dalla Commissione europea, che comprende per esempio la Tunisia, il Bangladesh e l'India. Tutto questo tra grandi proteste dell'opposizione e un grado di soddisfazione piuttosto elevato da parte del governo, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha redatto un comunicato, ha fatto una dichiarazione via comunicato ieri per esprimere esattamente questa soddisfazione. E l'altro fronte naturalmente è la visita della stessa Presidente del Consiglio alla Casa Bianca, a Washington. Ci sarà oggi l'atteso incontro. Sono due elementi questi, visto che la lista dei paesi sicuri chiaramente strizza l'occhio all'Italia. Che cosa prevede il fatto di realizzare una lista di paesi sicuri? È una lista di paesi che, come sapete, c'è stata un'enorme discussione in merito a questo, ci sono state delle sentenze della magistratura, tutto questo ha portato un forte scontro tra l'esecutivo e i magistrati. Questa lista dei paesi sicuri consente ad ogni singolo paese di utilizzare delle procedure accelerate per valutare le richieste di asilo di chi arriva e nella sostanza la prova contraria, no, del rigetto della richiesta di asilo va in capo allo stesso migrante che arriva sul nostro territorio. Dicevo, lo stilare questa lista dei paesi sicuri con una strizzata d'occhio all'Italia è la stessa missione di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, con le indiscrezioni che circolano secondo le quali l'obiettivo sarebbe di favorire un incontro ad alto livello tra l'Europa, tra Bruxelles e Washington per chiarire la questione dei dazi, ebbene, testimoniano ancora una volta che l'asse von der Leyen Meloni è un asse che apparentemente dal punto di vista politico regge piuttosto bene. Che cosa fare? Tra le altre cose, per reagire ai dazi, dice per esempio il presidente di Confindustria Orsini, non solo bisogna essere pronti, ma bisogna prepararsi ad aprire nuovi mercati. Dice Orsini, per questo siamo stati a Bruxelles la settimana scorsa, dove abbiamo chiesto di fare presto sull'accordo del Mercosur. E di Mercosur ha parlato il ministro all'impresa, al Made in Italy, scusate, mi scordo sempre, mi viene da dire ministro dell'industria o ministro delle attività produttive, ma è imprese Made in Italy, Adolfo Urso, ipotizzando addirittura un'enorme area di libero scambio che comprenda i paesi del Sud America, il Nord America e l'Europa. Sentiamolo.
Nell'area di libero scambio euroatlantica, che ove fosse realizzata, quando vi saranno le condizioni, potrebbe associarsi con l'area di libero scambio tra l'Unione Europea e l'America Latina, il Mercosur, creando così il più grande bacino commerciale, produttivo, scientifico, tecnologico del pianeta.
Oh, sarebbe interessante a questo punto che il governo chiarisse definitivamente qual è la sua posizione sull'accordo di libero scambio sull'America Latina, perché su quello ancora non abbiamo chiarezza. Abbiamo una fino adesso registrato prevalentemente una contrarietà di massima. Cosa potrebbe chiedere Donald Trump? Maggiori investimenti in difesa oltre il 2% già concordato in passato nella NATO, l'acquisto di armi americane, ipotesi di maggiori acquisti di gas naturale liquido in maggiori quantità dagli Stati Uniti, rafforzare l'asse contro la Cina e rivedere la digital tax europea. Cosa può portare Meloni? Investimenti negli Stati Uniti, alcuni dell'ENI, investimenti nel settore portuale per sottrarre il controllo alla Cina, in particolare il canale di Panama, investimenti di Leonardo. Intanto gli Stati Uniti si trovano con la California che vuole fare causa per fermare i dazi in una giornata, quella di ieri, che ha visto ancora dei dati pesanti dai mercati, soprattutto per il settore tecnologico, che è quello evidentemente maggiormente colpito in questa fase da questa guerra scatenata tra la Cina e gli Stati Uniti. Andrei al traffico.
24 mattino.
Buongiorno. Abbiamo cominciato malissimo stamattina. Non so se me la sento di proseguire.
Ciao Spezia. Il fatto però che 12 milioni di persone siano a contributi zero non lo trovo necessariamente uno scandalo. Cioè, mi spiego, sicuramente ci saranno degli abusi e questi andrebbero corretti, ma probabilmente una grossa fetta di queste persone magari hanno dei redditi talmente bassi che è giusto non vengano tassati.
Ma le pare, mi scusi, che in un paese che è tra le 7-8 potenze industriali del pianeta, che abbia pazienza, le pare che 12 milioni di persone possano avere questi livelli di reddito tali da non pagare le tasse? Cioè, lei capisce che stiamo parlando di una situazione che è ai limiti di paese in via di sviluppo in termini, proprio in termini di dati? Cioè 12 milioni di persone, cioè parliamo di quant'è, meno di un quarto della popolazione italiana, poco più di un quinto, come vuole lei. Signori, abbiate pazienza. 12 milioni di contribuenti, tra l'altro, anzi no, scusate, quindi la percentuale rispetto alla popolazione che può pagare le tasse è molta di più, perché sono esclusi naturalmente i bambini, eccetera eccetera. Abbia pazienza, cioè, mi sembra francamente un dato assurdo. Ritorniamo ancora una volta, e continueremo a farlo perché è una questione apertissima, sulla questione delle liste d'attesa. Sappiamo poi che è calda anche per voi. Cosa è successo? Ieri ne parlava il Sole 24 Ore ed era l'apertura del Sole 24 Ore, il quale raccontava che ancora una volta si sta riaprendo sostanzialmente lo scontro tra il ministro della salute Orazio Schillaci e le regioni. Schillaci dice alle regioni: signori miei, abbiamo fatto un decreto per ridurre le liste d'attesa e voi in sostanza non lo state applicando. E dunque cosa fa? Dice: adesso vareremo un provvedimento per il quale io eserciterò dei poteri sostitutivi, io, il governo, eserciterà dei poteri sostitutivi, cioè dove voi non agite interviene lo Stato centrale. E su questo si sta registrando una certa tensione appunto con le regioni. Marzio Bartoloni, giornalista del Sole 24 Ore, torna da noi. Marzio, buongiorno e benvenuto, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, vogliamo ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori a quale provvedimento fa riferimento il ministro Schillaci e che cosa contiene?
Sì, è un provvedimento che in realtà era atteso già un mese dopo l'approvazione del piano sulle liste d'attesa varato la scorsa estate, quindi sono passati ormai diversi mesi, e in sostanza è un provvedimento che deve definire, come dicevi te, cosa succede se un ASL commette gravi irregolarità o le regioni commettono gravi irregolarità sulle liste d'attesa. Appunto, tu citavi casi di cronaca clamorosi come quello dell'ASP di Trapani, no? Per dirne uno più importante. In quei casi, appunto, il Ministero, attraverso questo organismo di vigilanza e monitoraggio, praticamente commissariererebbe l'ASL decretando alcuni interventi appunto specifici. Ecco, questa cosa si trascina da sei mesi con un braccio di ferro con le regioni, e alla fine il ministro Schillaci, diciamo, un po' ha rotto gli indugi e ha deciso che oggi porterà questo decreto in conferenza Stato-Regioni ed è pronto ad approvarlo senza l'intesa prevista con le regioni, quindi una sorta di sgarbo istituzionale. Le regioni sembrano arroccate sulle loro posizioni e quindi probabilmente sarà un nuovo capitolo di questo scontro che, ecco, secondo me, diciamo, ha un'origine antica, forse il peccato originale è che la sanità è ormai una competenza regionale, nasce dal titolo quinto e quindi ci si litiga sempre, nonostante quella delle liste d'attesa sia un'emergenza nazionale che forse dovrebbe vedere tutti alleati.
Sì, è una sorta di ultimatum, no? Quindi quello del ministro, allora io ve lo porto in conferenza Stato-Regioni e se voi non me l'approvate questa cosa, magari anche con delle modifiche del dibattito, tutto quello che si vuole, io dopo domani la porto in Consiglio dei Ministri, l'approvo e non ci sono storie, ho capito bene?
Esatto, ma il ministro vuole approvare la sua versione perché le regioni hanno in queste settimane hanno proposto varie modifiche a questo testo, per il ministro annacquandolo troppo, il ministro ha detto no, lo portiamo nella mia versione e lo approviamo così com'è e poi si farà appunto la procedura tecnica, prevede una delibera motivata in Consiglio dei Ministri, potrebbe già essere venerdì o più in là. E vediamo come va a finire, perché oggi appunto ci sarà il presidente Regioni Fedriga e le altre regioni e vediamo se si trova una mediazione all'ultimo. Sì. Però diciamo questo forse è l'ultimo capitolo di uno scontro che comunque si trascina da settimane, non solo su questa definizione dei poteri sostitutivi, ma anche su altre misure che non vengono applicate, perché indubbiamente ecco forse un peccato originale anche di questo piano liste d'attesa c'è, che dicono le regioni, soprattutto quelle di centrosinistra, che questo piano è stato approvato senza le risorse necessarie, insomma molti governatori soprattutto di centrosinistra dicono sì è un'emergenza, però forse andavano anche stanziate le risorse che in effetti sono state veramente poche, però questo piano che è entrato in vigore il 1 agosto, quindi ormai sono passati tanti giorni, ci sono anche misure di buon senso che possono essere applicate e che possono funzionare,
per esempio Marzio?
Ecco, ma sembrano cose tecniche però insomma possono essere importanti, per esempio unificare i CUP della regione in un solo CUP unico, il CUP è dove appunto chiama il cittadino per prenotare la visita d'esame, un CUP dove mettere non soltanto l'offerta degli ospedali pubblici ma anche quella dei privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale, sembra scontato, in realtà non avviene in tutte le regioni, quindi quando il cittadino chiama chi sta al CUP non ha sotto gli occhi tutta l'offerta della regione, quindi magari si rimbalza il cittadino, gli si dà una prenotazione dopo tanti giorni, oppure si invita a aprire per esempio nel weekend extra orario. E c'è anche una misura che secondo me è rivoluzionaria, una misura molto semplice, ecco questa forse può essere costosa, una misura del decreto di agosto che prevede che se il cittadino chiama e la prestazione viene garantita soltanto oltre i tempi massimi, il CUP stesso deve prevedere una sorta di percorso di garanzia, cioè l'ospedale ti paga la prestazione o in intramenia dentro lo stesso ospedale oppure dal privato accreditato. Sì. Questa cosa è una cosa che però non sta avvenendo o soltanto in casi rarissimi.
Sì, alcune regioni avevamo letto in quel rapporto di salute equità, se non vado errato, che diceva che alcune regioni addirittura nemmeno ne parlano in sostanza, cioè sul sito non è nemmeno sul sito della regione, sul sito dell'assessorato alla sanità eccetera eccetera non è indicata questa opzione, i CUP non la comunicano, ci sono dei problemi burocratici a gestire tutto questo, no?
Esatto, ora per esempio la Liguria ha appena deciso con delibera che creerà una sorta di task force per questi percorsi di garanzia, per cui giura che prenderà in carico i pazienti, però in molti casi è quasi il paziente che deve autotutelarsi. Sì. E appunto scrivere all'ASL, chiedere il percorso di garanzia, insomma questa cosa dovrebbe essere automatica senza che il cittadino se ne occupi e purtroppo non avviene.
Dove può portare brevemente questo scontro, Marzio? Oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Alessandra Corica su Repubblica, dice: attaccare la nostra autonomia non è la soluzione. Dove può portare questo scontro, Marzio?
No, in effetti può avere anche dei risvolti politici, anche perché insomma la maggioranza, dentro la maggioranza c'è la Lega è molto sensibile sull'autonomia regionale, quindi può portare lontano, vediamo. So che dietro la posizione di Schillaci c'è l'appoggio di Palazzo Chigi, quindi della Meloni, che in sostanza gli avrebbe detto di andare avanti su questa vicenda, quindi Secondo me, se non si trova oggi una mediazione, questo confronto, questo scontro può lasciare, secondo me, dei segni anche e soprattutto per i cittadini pazienti, perché appunto, come dicevo, le liste d'attesa sono un'emergenza nazionale, quindi o si rema e si naviga tutti nella stessa direzione, altrimenti penso che si fa solo un danno ai cittadini.
Grazie Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, la firma che si occupa di sanità del Sole 24 Ore. Marzio, grazie per questi chiarimenti e questi aggiornamenti. Ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.